Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono partito con la mia famiglia, eravamo in 8 persone, io avevo 15 anni, sono ritornato a Roma che avevo 17 anni e mi sono ritrovato solo e disperato. Non avevo più nessuno. Di 8 persone della mia famiglia, soltanto io ero sopravvissuto all'inferno. Ritrovarsi soli a 17 anni, senza il supporto della famiglia, senza il sorriso, la carezza della mamma, è una cosa terribile.
Ricordi come questi non si smarriscono e sono un monito per il futuro.
Certamente, quando si riesce a far capire, soprattutto ai giovani, quello che è stato, quando si trasmettono delle commozioni, io credo che ci sia un ritorno positivo. La testimonianza, la trasmissione della memoria è diventato lo scopo della mia vita, soprattutto nei confronti dei giovani, che è giusto che sappiano e che soprattutto si tutelino per il futuro, perché è accaduto e può accadere ancora.
La testimonianza di Piero Terracina, uno dei pochi ebrei italiani scampati al campo di sterminio di Auschwitz, raccolta per noi da Amedeo Lomonaco, apre questa diretta dedicata alla giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Una giornata adottata nel 2005 dall'ONU. In Italia questa giornata è stata istituita nel 2000 dal Parlamento come giornata della memoria, proprio per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. La data scelta per la commemorazione del genocidio degli ebrei d'Europa, 27 gennaio, è quella dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio del 1945, da parte delle truppe sovietiche. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Gustavo Messina, tecnico del suono, per questa diretta e ringrazio anche Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Al microfono Fabio Colagrande. Le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia devono essere un'occasione preziosa da non perdere per non dimenticare la vicenda della Shoah. Lo ha detto oggi il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in occasione delle celebrazioni al Quirinale proprio della Giornata della Memoria. Per il Capo dello Stato italiano i festeggiamenti per i 150 anni di unità devono essere un'occasione preziosa da non perdere per ricordare e per riportare alla nostra memoria, l'attenzione delle giovani generazioni e della coscienza collettiva della nazione, quel da dove veniamo, che è premessa di ogni slancio verso il futuro in una società ricca di storia. Una ricchezza della nostra storia fatta anche di apporti peculiari, come quello, ha detto Napolitano, degli ebrei italiani. Apporto al movimento per l'unità e alla costruzione dello Stato unitario come patrioti risorgimentali. Ancora, ha detto Napolitano, nulla poteva motivare se non un cieco razzismo persecutorio l'espulsione decretata dal fascismo degli ebrei e delle loro comunità dal consorzio civile italiano. La Shoah, ha continuato il Presidente della Repubblica, rappresenta una vicenda mostruosa che trova la sua origine nell'intolleranza, nel nazionalismo e nel populismo che si traducono in demonizzazione e odio del diverso e dello straniero. E il Presidente ha detto sono necessarie oggi attenzione e vigilanza e pronte reazioni dovunque quel germe si manifesti e in qualsiasi forma, anche in paesi che si sono dati dichiarazioni di principi e costituzioni democratiche. Ha partecipato alla cerimonia al Quirinale Victor Magyar, consigliere della comunità ebraica di Roma, assessore alla cultura della Unione Comunità Ebraiche Italiane. In questo momento in linea con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio Magyar.
Buongiorno anche a voi.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito in questa giornata della memoria. Commentiamo con lei le parole che ha detto questa mattina il Presidente della Repubblica Italiana, che ha voluto ricordare anche il contributo degli ebrei italiani al Movimento per l'Unità e la costruzione dello Stato unitario. Ecco, quanto sono state importanti secondo lei queste parole?
No, io credo che siano importantissime nel ricostruire un tessuto comune e la consapevolezza dell'appartenenza della minoranza ebraica alla storia di questo paese da sempre. E fra l'altro credo che fra l'intervento del professor Grasso e quello del presidente Napolitano questo sia uscito con grande evidenza, perché forte è stato l'impegno degli ebrei in quella fase storica, dovuto anche non solo alla voglia di libertà dall'uscita dei ghetti, ma anche al fatto che c'era un contributo di idee e di cultura molto forte. Quando c'è stata l'Unità d'Italia, e questo è un dato interessante quello che vi dico, insomma, quando c'è stata l'Unità d'Italia l'80% degli italiani erano analfabeti, mentre soltanto il 5% degli ebrei erano analfabeti, degli ebrei italiani. Quindi c'è stato un contributo culturale qualificato dall'inizio del Risorgimento fino ad oggi.
Ecco, Magyar, nel discorso di Napolitano anche un accenno diretto alle leggi razziali del 38, una pagina storica con la quale, secondo alcuni, la memoria di molti italiani ancora non ha fatto i conti. Cosa dice?
Sì, diciamo che c'è stata la tendenza prima nel passato a dimenticare, adesso da alcuni anni invece siamo, per il bene di tutti noi, abbiamo ripreso questa sana abitudine di pensare, di riflettere sul nostro passato, quindi sull'esperienza che abbiamo come italiani, come comunità nazionale, e credo che oggi questa cosa sia ancora più importante, perché il tentativo ora è quello di distorcere la memoria storica, di non capire veramente la portata di quei fatti, non capirla non solo come effetto, ma anche come di capirne i presupposti, di capire come è nato, perché poi le leggi del 38 sono arrivate, ma non sono arrivate all'improvviso come alcuni vogliono far credere, ma sono stati il frutto di un processo culturale e politico, insomma. Tanto per dirne una, già da 10 anni prima Mussolini aveva iniziato a rimuovere gli ebrei da incarichi importanti dentro lo Stato, per cui quando sono arrivate le leggi del 38 già molte figure importanti dentro la struttura dello Stato non c'erano più, questo per creare delle condizioni primarie per poter arrivare poi secondariamente a provvedimenti diffusi di massa.
Tornando proprio alla giornata della memoria, Napolitano ha ricordato come il germe della demonizzazione, dell'odio del diverso e dello straniero, dobbiamo essere vigilanti perché può manifestarsi in qualsiasi forma, anche nei paesi che hanno governi democratici. Quanto è importante questa notazione?
Forse è la notazione più interessante del discorso del Presidente, perché noi abbiamo l'idea di essere immuni, un po' come una persona sana che non pensa che si può ammalare, invece ci possiamo ammalare, e poi siccome diciamo che l'idea del pregiudizio, della diffidenza verso il diverso è qualcosa che ha a che fare anche antropologicamente con la natura umana, è anche un esercizio che noi dobbiamo fare, un esercizio culturale ma anche un esercizio di coscienza, cioè dobbiamo costruire abbastanza scienza, se posso dire così, democratica, per permettere la formazione di una vera coscienza democratica, e uno è cosciente solo quando capisce anche che ci sono i pericoli, un po' come un automobilista che deve capire che quando guida deve stare sempre attento, e noi dobbiamo sapere che quando guidiamo la nostra vita in questa società libera e democratica i rischi ci sono sempre, e in alcuni paesi europei per esempio noi abbiamo dei fenomeni molto preoccupanti, ecco. Non è che manchino da noi, però in altri paesi la cosa è più pericolosa, è più seria, anche se dentro un contesto formalmente democratico.
Con noi nella giornata della memoria Victor Magyar, assessore alla cultura dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane. Magyar, lei ha partecipato a Roma nei giorni scorsi a una tavola rotonda dedicata al virus del pregiudizio, del falso storico e della mistificazione che è entrato in internet ed è un pregiudizio anti-ebraico che circola ormai in moltissimi siti. È stato ricordato durante questo incontro che la Polizia delle Comunicazioni ha censito nel 2008 oltre 800 siti anti-ebraici, divenuti 1200 nel 2009 ed erano ancora in aumento l'anno scorso. Che impressione ha avuto da questo confronto, da questo incontro?
Il confronto è stato molto qualificato perché c'erano delle persone, dei professori universitari molto qualificati a ragionare da molti punti di vista, da quello storico, da quello psicologico, da quello sociologico, da quello pedagogico e da quello del diritto, dal punto di vista della giurisprudenza. Ecco, il punto è un po' questo, è un po' complicato da spiegare. Intanto questi siti aumentano anche perché basta un qualsiasi pazzo animato da qualche pulsione, come dire, negativa può da casa costruire un sito e darsi da fare. Infatti c'è una moltiplicazione di siti spesso curati da una sola persona, noi ne contiamo qualche migliaio ormai in Italia. La questione è un po' questa, che il pregiudizio xenofobo o il pregiudizio razzista è in qualche modo connaturato purtroppo nella natura umana, in qualche modo noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo, quindi delle persone che non conosciamo, però è un pregiudizio, come dire, infantile. Il pregiudizio antisemita invece è un pregiudizio elaborato, in qualche modo ha una vera elaborazione culturale, e per dare sostegno all'idea del pregiudizio antisemita nei secoli sono state costruite delle teorie, e una delle teorie più importanti è la teoria del complotto, che è una teoria che si ripropone e che ormai è nella nostra società. Spesso quando si discute di politica a livello nazionale e internazionale si parla di complotti, eccetera, e il caso più famoso è questo del libro dei protocolli dei Savi di Sion, fatto 100 anni fa dalla polizia zarista, che per combattere i movimenti socialisti e progressisti dava la colpa di tutte la responsabilità, diciamo, di tutti i guai del sistema zarista agli ebrei, inventori secondo loro della democrazia, della libertà di stampa, del socialismo e di tante altre cose, tutti i meriti che purtroppo non abbiamo, perché l'idea democratica appartiene a molte più culture, molte più popolazioni. Questa idea del complotto era relegata prima in ambienti o comunque veicolata da libri spesso combattuti, che però venivano anche in parte proibiti in certi paesi perché dichiaratamente falsi, perché ci sono stati dei processi in Svizzera, in Francia, in Inghilterra che hanno dimostrato la falsità di questi testi, però nell'epoca di internet è facile mandare in giro bufale. Qualunque persona che frequenti internet sa che su internet girano molte fesserie, e quindi questi testi nell'epoca di internet vengono diffusi in maniera molto forte, molto amplificata, e quindi la nostra preoccupazione, quella che è uscita fuori, è che nell'era di internet noi dobbiamo capire che il fenomeno si manifesta in maniera diversa, che c'è una specie di falsa legittimazione, per così dire, attraverso il rimpallo e il rimando da un sito all'altro, e che bisogna educare quindi anche a un uso corretto di questo strumento per insegnare alla gente, soprattutto ai giovani, a verificare la attendibilità delle fonti e la validità di queste reti. Questo è un tema molto grande, che ha a che fare sempre alla fine con la cultura, con l'educazione e con la democrazia. Internet è uno strumento meraviglioso, ma sappiamo che il problema non sono mai gli strumenti, ma sono le persone, quindi
è stato
siamo
molto,
noi che facciamo la differenza.
È stato molto chiaro. Maggiar, le faccio un'ultima domanda, perché la facciamo a tutti i partecipanti a questa diretta. Cosa pensa della proposta di una norma che affermi il reato di negazionismo in Italia?
Guardi, io personalmente ho delle idee contraddittorie. Nel senso che penso che già abbiamo una legge, che è una buona legge, che è la legge Mancino, e penso che quella legge attuata in forma completa e forse integrata per alcuni aspetti più tecnologici o più specifici, per così dire, per esempio per quanto riguarda l'insegnamento, potrebbe bastare. Mi fa un po' paura, diciamo, che la lotta al negazionismo venga demandata ha un aspetto, una visione e anche un impegno solo giuridico o di repressione, quindi invece l'antidoto è sempre culturale. Però non ci trovo niente di male in linea di principio che ci sia una legge, perché le leggi sono nello stesso tempo uno strumento di controllo e repressione di comportamenti scorretti, ma sono anche un momento di affermazione di principi positivi. Certo. Quindi mi piacerebbe che la discussione su questo provvedimento fosse molto pratica, pragmatica, molto laica, e che si liberi un po' di alcune implicazioni anche ideologiche che ci sono state. Mi rendo conto che nell'era della comunicazione di massa, delle televisioni, dei satelliti, di internet, già il termine divieto è un'accezione negativa, quindi temo che anche possa essere interpretata una norma del genere come un'azione liberticida. C'è chi parla di libertà d'opinione, non penso che il negazionismo sia un'opinione, il negazionismo è una menzogna, non è un'opinione. Voglio dire che se qualcuno dicesse una cosa falsa su di me, io potrei denunciarlo per a seconda dei casi, insomma, con motivazioni diverse. Il negazionismo è una menzogna, quindi non ha la dignità, secondo me, dell'opinione. Rimane il fatto che è un terreno scivoloso.
Certo.
E quindi forse la soluzione più pratica, da molti punti di vista, sarebbe quella di attuare la legge, applicare bene la legge Mancino, e forse anche di attualizzarla. Forse così sarebbe un po' meno ideologica come iniziativa, e sarebbe comunque molto efficace dal punto di vista pratico.
Io ringrazio moltissimo Victor Maggiar, assessore alla cultura dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, per aver partecipato alla nostra diretta. Grazie davvero.
Ringrazio a voi. Arrivederci.
E torniamo nella giornata della memoria a parlare di questo incontro che c'è stato nei giorni scorsi nella capitale: informazione, mistificazione, falsi storici, il pregiudizio antiebraico nell'epoca di internet. Ne parliamo con la professoressa Anna Foa, storica, docente all'Università La Sapienza di Roma, una delle più acute testimoni della realtà ebraica dell'attualità. Buon pomeriggio, professoressa Foa, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, prendiamo spunto proprio da un incontro che si è svolto nei giorni scorsi qui a Roma in occasione della giornata della memoria. Professoressa Foa, sono in aumento in Italia i siti internet anti-ebraici, lo dice la Polizia Postale, lo dice l'Osservatorio sui pregiudizi anti-ebraici. 1200 nel 2009 e ora ancora in crescita. In che forma si concretizza questo pregiudizio in rete?
Ma sono varie forme, che però hanno una struttura molto simile. Ci sono siti negazionisti, decisamente negazionisti, che sostengono l'inesistenza della Shoah, dei campi. Ci sono siti neonazisti di marca tradizionale. Quell'ultimo sito con la blacklist è un sito neonazista ariano di origine americana legato al Ku Klux Klan, che ha avuto appunto delle sedi europee, anche se pare che molti di quelli che l'hanno fatto siano italiani. Ci sono dei siti cattolico ultra tradizionalisti, sedevacantisti, lefebriani, e molto spesso tutto questo insieme si fonde. Ci sono dei siti puramente complottisti, molto antiamericani, c'è un antisionismo che si fonde e si ritrova con vari ingredienti in molti di questi siti. In sostanza è una grande rimescolanza, quindi è una sorta di sinfonia con alcune chiavi diverse in ciascuna, ma con una sostanziale somiglianza.
Come vede questo proliferare dell'antisemitismo sul web?
Io lo considero pericoloso. Lo considero pericoloso non solo per il fatto di essere antisemitismo, ma anche perché è rivelatore di una forte sciatteria, decadenza, diciamo, della conoscenza proprio epistemologica, potrei dire, se non avessi paura di usare una parola troppo da professore, nel senso che mi sembra che quello che si sta perdendo, e l'antisemitismo e tutti questi siti ne sono solo il sintomo, è proprio la capacità di conoscere, i contenuti della conoscenza, la capacità di distinguere il vero dal falso. C'è una sorta di grande amalgama in cui le spiegazioni più facili, come quella del complotto, e più tradizionali sono quelle benvenute, sono le uniche che tengano, in un calo enorme sia della conoscenza che dei suoi strumenti.
Cosa pensa dell'idea di un provvedimento legislativo che limiti questo proliferare dell'antisemitismo in rete?
Guardi, io sono contraria a un provvedimento legislativo che consideri il reato il negazionismo, e non credo che sia possibile limitare la rete, magari fosse possibile fare un controllo, credo che sia molto difficile, quello che mi risulta. Credo che un provvedimento semplicemente di rendere reato il negazionismo finirebbe, uno, per colpire un reato d'opinione, due, per trasformare i negazionisti in martiri, e tre, per essere assolutamente inefficace. Penso che invece valga la pena e sia importante controllare la didattica, cioè come noi non affideremmo a un professore di matematica che sostiene che 2 più 2 fa 5 un corso di matematica alle università e nelle scuole superiori, forse anche nemmeno alle elementari, così non possiamo affidare a chi dice delle menzogne storiche, non si tratta di storici veri e propri, o chi incita all'odio di razza, la didattica, la docenza, rivolgersi ai ragazzi, ecco.
Al di là di quello che succede in rete, appunto, dal punto di vista culturale, come vede la situazione in Europa per quanto riguarda l'antisemitismo, il pregiudizio antiebraico?
Ma è un po' diversificata. In Italia, al di là della rete, non è che ci sono grandi fenomeni di attacchi agli ebrei o antisemitismo diffuso, non direi. La rete è il fenomeno più macroscopico, sostanzialmente, di un degrado del senso comune, non di un vero e proprio episodio di antisemitismo. In Francia la cosa si è intrecciata variamente con la questione dei giovani nordafricani, delle banlieue parigine e con il problema in genere del razzismo e dell'immigrazione, quindi ha ancora un'altra storia. Io non sono estremamente allarmista sull'antisemitismo in Europa, considero che però questo nuovo strumento può effettivamente essere molto pericoloso.
Partendo da queste riflessioni, come celebrare la giornata della memoria in modo non retorico, ma portando un contributo concreto proprio allo sviluppo della società, della cultura?
Forse non limitandosi a farne un momento civico di esaltazione all'etica, ma anche legandolo alla conoscenza, per esempio studiando insieme nelle scuole un episodio, un momento, lavorando sul serio, sulle fonti, smontando alcuni aspetti del pregiudizio, non semplicemente limitandosi alle buone parole e al rito civico.
Secondo la sua esperienza, appunto, com'è possibile parlare della Shoah ai giovani in maniera convincente?
Forse spiegandogliele, raccontando quello che è stato, mostrandoglielo. Io per esempio sono contrario all'uso di immagini molto dure, ecco, mi sembra che creano abitudini e non risolvono nulla. Qui bisogna anche pensare a cosa serve, non soltanto a cosa è giusto in questo caso. Serve creare conoscenza e far sì che questa conoscenza sia volta verso uno stimolo etico, l'idea di combattere perché questo non si verifichi più, l'idea che esistono altri genocidi nel mondo, sono esistiti anche dopo la Shoah, come quello del Ruanda, la pulizia etnica in Bosnia e in mezzo alla nostra Europa e nessuno praticamente se ne è occupato. Ecco, credo che il lavorare sulla Shoah deve servire anche a questo e a non dimenticare quello che è stato il trauma fondante del nostro secolo e della trasformazione dell'Europa.
Può servire anche forse a prevenire altri pregiudizi antietnici?
Penso assolutamente di sì, in questo caso ricordo un bello intervento di ieri della professoressa Santerini della Cattolica di Milano che ha spiegato che il pregiudizio razzista e il pregiudizio antiebraico in questi siti mostrano chiaramente la loro matrice comune, cioè vanno studiati tutti insieme.
E infine, professoressa Foa, le chiedo un ricordo di Tullia Zevi, figura di spicco della comunità ebraica italiana, scomparsa a pochi giorni da questa giornata della memoria.
Tullia era una personalità eccezionale e ne sentiremo molto la mancanza. Tullia Zevi era una persona aperta, con una cultura straordinaria, con una grande capacità di vedere le cose al tempo stesso dal punto di vista ebraico e dal punto di vista non ebraico. Era una donna appassionata della politica, era una donna che è riuscita a fare delle cose grandissime, a raggiungere degli obiettivi grandissimi, a gestire con grandissima abilità l'Unione delle Comunità Ebraiche e al tempo stesso a trasmettere umanità, cultura, conoscenza. Era una musicista, era una donna straordinariamente colta che aveva avuto delle esperienze nella sua vita molto importanti, molto formative, che ne avevano fatto una persona realmente eccezionale in una generazione che era eccezionale, perché sono tante le persone eccezionali di quella generazione, e credo che questo è uno dei problemi della nostra epoca, quello di dover fare a meno delle persone della sua generazione.
Secondo lei da dove derivava questa capacità di Tullia Zevi di mettersi sempre in dialogo?
Tullia Zevi era vissuta in America, aveva vissuto le esperienze delle leggi razziali, dell'antifascismo italiano trapiantato in America, dell'esilio, del ritorno, della scelta di agire in Italia nel dopoguerra, che non è una scelta così scontata se pensiamo a quante persone sono rimaste poi in America, anche persone che avevano lavorato per l'Italia e per l'antifascismo e si erano battute contro il nazismo dagli Stati Uniti esuli. Lei è tornata, si è impegnata a fondo, è stata la prima donna a ottenere una carica di così tanto rilievo dentro il mondo comunitario ebraico italiano, conosceva altri mondi, era un personaggio che era stato fra più mondi, non era rimasta chiusa nel suo mondo e aveva una straordinaria curiosità di tutto, era curiosa del mondo, era curiosa delle persone quando le si parlava, si stava a sentire, era capace di ascolto. Credo che queste qualità personali trasposte sul politico, trasposte nella sua funzione pubblica siano state essenziali.
E che eredità ha lasciato alla comunità ebraica italiana?
Non lo so, ma certamente ci sono molte persone capaci, in gamba, sensibili. Vedo poche persone della sua levatura, forse nessuna.
Grazie professoressa Foa, grazie per essere stata con noi.
Buongiorno, auguri.
E ringraziamo dunque Anna Foa, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, una delle più acute rappresentanti della realtà ebraica italiana. Siamo dunque per il momento alla chiusura di questa diretta che abbiamo dedicato alla giornata della memoria 2011. Grazie anche a Victor Magyar, assessore alla cultura dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, che è stato nostro ospite. Ancora buon ascolto. Ora ascoltiamo insieme i titoli del TG1 delle 13.30, poi il collegamento con l'Osservatore Romano e la seconda parte di questa diretta con un terzo ospite ancora sul tema Giornata della Memoria. Restate con noi.
La giornata della memoria, il mondo ricorda l'Olocausto, il presidente Napolitano corre vigilare sui germi dell'intolleranza. Monte Carlo, Frattini, autentici documenti di Santa Lucia, le opposizioni lasciano il Senato, la maggioranza ricorda, Fini disse che si sarebbe dimesso. Caso Rubi, nuove carte in Parlamento, Bersani, situazione insostenibile, fango mediatico per la maggioranza che diserta il Copasir. Scontri nella notte in Egitto, oltre 1.000 gli arresti, nello Yemen 10.000 persone chiedono le dimissioni del presidente. Via Poma, il giorno dopo la condanna di Busco a 24 anni per la difesa, sentenza assurda, giustizia è stata fatta per la mamma di Simonetta. Palermo-Milan è la prima semifinale di Coppa Italia, qualificata anche l'Inter. I nerazzurri incontreranno la vincente tra Juventus e Roma in campo stasera con diretta su Rai 1 dalle ore 20.45. E buongiorno dal TG1. Oggi si celebra il giorno della memoria in ricordo.
E sono le 13.40, abbiamo ascoltato in differita i titoli del TG1 dell'1:30 per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Ora salutiamo, perché già collegato con noi dalla redazione dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a voi.
Marco Bellizzi del servizio religioso dell'Osservatore, uno dei colleghi del quotidiano della Santa Sede che ci aiutano ogni giorno a scoprire qual è la prima pagina appunto dell'Osservatore, tra poco in edicola. Dunque Marco, su cosa state lavorando, come si sta formando la vostra prima pagina oggi?
Bene, la prima pagina oggi è dedicata innanzitutto con un colonnino di apertura al forum economico in corso di svolgimento a Davos, il titolo provvisorio l'Europa preoccupa Davos. E poi il titolo centrale, il titolo forte della prima pagina è dedicato invece alla giornata della memoria delle vittime della Shoah. Il titolo anche qui provvisorio è Un cammino da non ripetere. Poi ancora spazio sempre in prima pagina alla informazione internazionale, quindi l'Egitto con le migliaia di persone che continuano a sfidare il divieto di manifestare, diamo conto dei nuovi scontri che ci sono stati in nottata al Cairo tra la polizia e i manifestanti, soprattutto giovani. E poi un editoriale, una spalla di Manuel Nin sugli inni sulla perla di Sant'Efrem il Siro, che viene appunto celebrato il 28 gennaio nelle chiese di tradizione siriaca e in quelle di tradizione bizantina.
Nelle pagine interne c'è qualcos'altro che vuoi segnalarci di notevole?
Nelle pagine interne abbiamo in realtà una ripresa, ovvero un articolo di Lucetta Scaraffia che è apparso oggi sul Riformista, dedicato al Risorgimento, in cui sostanzialmente si lamenta l'assenza degli storici dal dibattito riguardante l'Unità d'Italia, il Risorgimento, un'assenza non dovuta però, non imputabile agli storici, quanto a un po' al sistema informativo che tende a privilegiare altri aspetti.
Quindi magari il mondo politico?
Beh, non solo, anche quello informativo che comunque tende a dare più risalto, in qualche modo anche costretto, agli eventi più di cronaca attuale che non alla ricostruzione storica.
Perché è più faticoso andare a intervistare uno storico, bisogna studiare prima.
Bisogna studiare, forse, ma diciamo forse anche gli storici dovrebbero avere, diciamo così, un po' più di pratica con i metodi informativi, no?
Capacità divulgativa.
Esatto.
Volontà, insomma, di fare i conti anche magari con l'ignoranza, sì. con la fretta che abbiamo noi cronisti.
Esattamente.
Allora Marco, se non c'è altro da segnalare, ti salutiamo.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie davvero a Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano, che ci ha anticipato un po' la prima pagina del quotidiano della Santa Sede in edicola tra poche ore. Riprendiamo il nostro programma di oggi, Giornata della Memoria 2011. Andiamo ancora a parlare di negazionismo, perché recentemente si è tenuto un incontro sempre a Roma, un convegno organizzato dall'associazione ebraica Hans Jonas, dedicato proprio alla Shoah e alla sua negazione. A presiedere questo questo incontro. C'era il presidente di questa associazione, Tobia Zevi, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, proprio in questa giornata il ministro della giustizia Alfano ha lanciato la proposta, la costituzione immediata di un gruppo di lavoro per valutare la scrittura di una norma che affermi il reato di negazionismo. Le chiedo, come presidente di questa associazione che ha creato questo ambito di discussione, qual è la sua opinione su questa discussa possibilità di creare una legislazione che vieti il negazionismo?
Innanzitutto devo dire che noi abbiamo registrato con grande soddisfazione la proposta del ministro Alfano, che è una proposta di riflessione e di elaborazione comune. Cioè, quello che dobbiamo evitare innanzitutto su questo tema è, appunto, sentivo quello diciate poco fa, di farci prendere dai tempi della cronaca e della politica, perché si tratta qui davvero di un tema che riguarda il futuro della nostra identità collettiva e il futuro di questo paese. Detto ciò, io ho delle perplessità, come tanti altri, rispetto alla legge. Diciamo che questa proposta, che in realtà il convegno ha ripreso e che ha origine qualche mese fa da un articolo del presidente della comunità ebraica di Roma Pacifici, ha segnalato una distanza tra due mondi. Da un lato il mondo dell'accademia, diciamo degli scienziati, gli storici in particolare, che si sono dichiarati in massima parte contrari, come peraltro si erano dichiarati contrari alcuni anni fa in seguito ad altre proposte analoghe, in particolare quella della loro guardasigilli Mastella, e dall'altro invece il mondo della politica, che pur con sfumature diverse si è dichiarato disponibile. Ora, la questione è la seguente. Il rischio è che questa legge, come è accaduto in altri casi, in altri paesi, si possa trasformare in realtà in un boomerang e addirittura in una vetrina, in un vantaggio per questi personaggi che sono del tutto screditati nel mondo scientifico. Pensiamo agli storici Forisson, Irving in altri paesi, ma anche qui al caso più recente del professor Moffa all'Università di Teramo. Sono persone che non hanno una dignità ed una caratura dal punto di vista della, appunto, cultura, e il rischio è che un processo a queste persone possa trasformarsi innanzitutto in una vetrina, e nel caso in cui si dovesse malauguratamente pervenire ad una soluzione o comunque ad una, diciamo, ridimensionamento delle accuse, addirittura ad una vittoria sul piano del diritto e quindi sul piano della scena pubblica. Dopodiché in realtà il ragionamento può essere aperto, perché ci sono una serie di proposte intermedie che possono essere interessanti. La prima è che si giunga ad una sanzione nei confronti di quelle, diciamo, dei pubblici ufficiali in qualche modo che propugnano tesi negazioniste, per esempio, e soprattutto, anzi, gli insegnanti nelle scuole e i professori universitari nelle università, perché effettivamente è inaccettabile che si possano, diciamo, propalare tesi simili in un contesto di insegnamento. Un altro ambito interessante da questo punto di vista è quello di internet, dove effettivamente si può giungere a forme di sanzioni per siti, blog e così via, che hanno chiare forme di istigazione all'odio razziale, religioso e culturale. Ora, tutto questo naturalmente, a mio modo di vedere, non deve portare all'istituzione di un reato penale. Cioè, io non credo che, anche se noi facciamo una legge che istituisca un reato di questo tipo, non credo che questo tipo di reati, di colpe, di sciocchezze vadano, come dire, debbano avere un esito che è la galera, per capirci. Cioè, ritengo che anche se si immagina una sanzione, questa debba essere di carattere amministrativo e soprattutto una sanzione di tipo culturale. Cioè, non nascondiamoci dietro un dito, il negazionismo si combatte nonostante tutto soprattutto sul terreno dell'insegnamento, della cultura, dell'educazione, e in questo senso è utile ragionare su cosa può essere migliorato anche nell'ambito delle celebrazioni, delle ricorrenze legate alla giornata della memoria, visto che oggi siamo al decimo anno della decima giornata della memoria, perché è stata istituita nel 2001 e quindi insomma è tempo di cominciare a trarre alcuni bilanci.
Proprio lì volevo arrivare, Tobia Zevi. Secondo lei qual è uno dei modi per cui si potrebbe davvero rendere questa giornata un contributo concreto proprio allo sviluppo della società in tutti i sensi, non solo un rito un po' abitudinario?
Ritengo che, diciamo, non si debba disconoscere il merito che questa giornata ha avuto negli ultimi anni. Certamente in questi anni è molto aumentata la sensibilità, soprattutto grazie all'impegno quotidiano degli insegnanti e dei sopravvissuti alla Shoah e, diciamo, in generale alle persecuzioni nazifasciste. Rimangono alcuni dubbi. Uno è quello di cui parlavamo poco fa, cioè il fatto che comunque il fenomeno del negazionismo, che io ho definito carsico, continua di tanto in tanto a riaffiorare. Ma forse la cosa che preoccupa di più, ancora di più, è il fatto che in realtà ci si rende conto facilmente, con indagini artigianali e con indagini più serie, che in realtà l'ignoranza su questi temi, in barba a tutto lo sforzo e a tutto il dispiegamento di iniziative, celebrazioni, trasmissioni, ricorrenze, convegni e quant'altro che viene fatto, rimane altissima. Cioè i giovani soprattutto, ma io direi in generale la gran parte delle persone in questo paese, rimangono profondamente ignoranti rispetto a quella che è la storia di questa tragedia e di queste tragedie, se vogliamo, diciamo, poi porre attenzione sulle varie sfumature e sulle varie specificità. Allora, in questo senso la questione rimane aperta, cioè com'è possibile che a fronte di tutto questo sforzo poi in realtà i risultati siano forse inferiori alle attese? Io credo che il problema sia nel fatto che, come si diceva poc'anzi, prima sentivo quello che dicevate, in realtà appunto lo studio della storia, l'elaborazione di una riflessione dolorosa su quelle che sono state le responsabilità dei nostri antenati, diciamo così, è un percorso più difficile rispetto ad una, come dire, rappresentazione metafisica per cui c'erano ebrei e altri gruppi di perseguitati più o meno, diciamo così, sconosciuti, i quali a loro volta venivano perseguitati da entità altrettanto sconosciute come fascisti, nazisti e così via. Qui la storia è purtroppo più dolorosa e come tale va affrontata. Persone comuni appartenenti a determinati gruppi, ebrei, zingari, omosessuali, oppositori politici, portatori di handicap e così via, sono stati perseguitati da altri uomini comuni, e quindi in realtà la prospettiva in cui ci si deve porre nello studio della storia e anche però nell'affrontare con determinazione i rischi che tuttora ci sono nella nostra società è quello di una immedesimazione con i carnefici, cioè i ragazzi che studiano questa storia devono immaginarsi non solo come potenziali vittime o come estranei a tutta la vicenda, ma come potenziali carnefici. Cioè la Shoah è stata possibile perché persone come noi, ad un certo punto, in virtù di alcuni meccanismi e di alcuni contesti, hanno cominciato a ragionare e ad agire in un modo che non avrebbero mai ritenuto tollerabile o addirittura immaginabile. Allora questa è la questione, e da questo punto di vista ci deve essere uno sforzo, secondo me, congiunto da una parte dal lato degli storici, degli studiosi, che devono fare uno sforzo per rendere tutto il loro lavoro raffinato più fruibile da parte di tutti, e dall'altro uno sforzo da parte di chi si meritoriamente, in buona fede, si attiva con iniziative, organizzando eventi sulla memoria, eccetera, eccetera, perché queste cose abbiano un senso. Io citavo oggi in un mio articolo il fatto che a me mi capita frequentemente di essere chiamato, ripeto, del tutto in buona fede, da varie parti d'Italia, e si sentono spesso dire cioè si sentono delle richieste che sono per certi aspetti sembrano tragicomiche. Cioè,
tipo? Che tipo di richieste?
No, ti dicono, sai, io voglio fare un'iniziativa sulla giornata della memoria, mi mandi un ragazzo, basta mezz'ora, no? A portare una testimonianza. E la domanda che sorge spontanea è: ma testimoniare cosa? Cosa è in grado di spiegare quello? Cosa è in grado di dire? Cioè che tipo di lavoro, di elaborazione si fa attorno a questa giornata? Allora questa è un po' la sfida, no? Cioè la giornata ha senso se da una parte è l'esito di un lavoro di elaborazione, di ragionamento e di educazione, e dall'altro se questo lavoro sulla storia poi ha una ricaduta nel presente e quindi si crea una consapevolezza maggiore ed una capacità maggiore di riconoscere le ingiustizie o i germi delle ingiustizie in quelli che sono gli episodi di cronaca nella nostra società. Certo. Radio Vaticana se ne occupa abbondantemente, ma non sono molti in questo paese quelli che si occupano, diciamo, delle ingiustizie che purtroppo quotidianamente vengono perpetrate in questo paese o sulle nostre coste o nei nostri centri di detenzione o di detenzione per immigrati e così via.
Tobia Zevi, per chiudere, non voglio entrare troppo nel personale, anche perché so che non è suo costume farlo, però pochi secondi, un ricordo di sua nonna Tullia, proprio per chiudere questa nostra riflessione.
Ovviamente per me Tullia Zevi era una nonna e come tale io la ricordo. Dopodiché, al di là del fatto che appunto mi ha viziato e coccolato come le nonne fanno come i nipoti, rimane anche per me un esempio, una responsabilità nella mia attività di militanza, diciamo, culturale e politica. E del resto la sua generazione, indipendentemente dalle vicende individuali che può aver avuto questo o quel, diciamo, sopravvissuto in senso lato, perché poi tutti furono sopravvissero appunto a quell'epoca così drammatica, e insomma quella generazione lascia a noi nuove generazioni una grande eredità, perché noi siamo stati fortunati a vivere, naturalmente chi è nato in questa parte del mondo, a vivere in un'epoca migliore. Un'epoca migliore che in qualche modo loro ci hanno lasciato in eredità dopo averla costruita appunto faticosamente, e noi spetta insomma il compito di cercare di continuare, se non a migliorare questo mondo, quantomeno a non peggiorarlo troppo.
Grazie davvero a Tobia Zevi. Grazie.
Buongiorno, arrivederci a voi. Arrivederci.
Grazie a Tobia Zevi, presidente dell'Associazione di Cultura Ebraica Hans Jonas. Con la sua riflessione chiudiamo questa diretta che abbiamo dedicato alla giornata della memoria. Grazie ad Amedeo Lo Monaco per la collaborazione, un ringraziamento speciale a Elena Colson e Maria Serena Tullio per la collaborazione in regia e a Gustavo Messina e Vincenzo Proto in console. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.